Ma da tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Benissimo, allora, prima di iniziare la trasmissione voglio leggere un comunicato a firma della Federazione Pagana e dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Perché? Perché è un ringraziamento naturalmente a Radio Gamma 5. Allora, il comunicato è questo: le trasmissioni di Radio Gamma 5 di magia, stregoneria e paganesimo messe su internet non solo vengono ascoltate da parecchie decine di persone fuori zona, ma hanno raggiunto un livello di apprezzamento fra il molto buono e l'eccezionale su Live 365 Network internazionale specializzato in radio su internet. Ringraziamo naturalmente tutti i collaboratori a questa impresa. Ringraziamo Franco Carraro e la sua passione per la libertà. Ringraziamo il presidente della cooperativa Radio Gamma 5 per l'affetto che ci ha dimostrato affrontando in maniera intelligente situazioni travagliate. Ringraziamo gli speaker di Radio Gamma 5 che con la loro azione ci hanno convinti del valore delle nostre trasmissioni e ci hanno indotto ad assicurarcene la proprietà. Ringraziamo il lavoro delle persone affezionate alla trasmissione, che col loro lavoro hanno permesso il trasferimento della trasmissione su CD al fine di assicurarne la memoria nel tempo. Grazie Franco. E ringraziamo il lavoro di Renzo e i suoi sentimenti grandi come grattacieli che fanno viaggiare in tutto il mondo le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo a cura di Francesco Scanagatta e Claudio Simeoni. Firmato Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, Federazione Pagana, e siamo veramente contenti perché praticamente decine e decine di persone hanno ascoltato le trasmissioni che facciamo qui a Radio Gamma 5 e tutti si sono fatti un'idea di che cos'è la stregoneria, di che cos'è il paganesimo e di che cos'è la magia. Per cui un ringraziamento a tutti quanti. E anche a noi ci facciamo i complimenti, vero Francesco? Perché sì, non è che ci nascondiamo.
Sì, anche insomma, perché insomma, per 6 anni stiamo portando avanti le trasmissioni, le abbiamo sempre portate avanti in diretta e cerchiamo continuamente di annunciare cose, di fornire informazioni, soprattutto pensando soprattutto di dare dei mezzi alle persone, non di dare degli scopi nostri di realizzazione. Certo, noi abbiamo lo scopo che è quello di contribuire affinché le persone diventino persone, affinché si risvegli nelle persone la capacità eroica di vivere. Certo, noi non possiamo, non vogliamo convertire e né riciclare nessuno,
anche perché
vogliamo,
non potremmo farlo,
non vogliamo farlo, non appartiene alla nostra visione del mondo e non appartiene neanche alle nostre possibilità, e sappiamo che questo non è possibile. Noi vogliamo solo tanto contribuire al risveglio di chi è già sensibile o di chi può percepire questo. Certo, non ce ne frega niente se un papa o qualcun altro, qualche vescovo, qualche cardinale ci tra gli ostacoli, noi certo non lavoriamo per loro, noi lavoriamo affinché non ci siano più papi, non ci siano più cardinali, non ci siano più preti che vanno a contribuire a distruggere la vita umana. Noi vogliamo che le persone siano capaci di realizzare quello che sono, che siano liberi di sentire, che siano liberi di manifestare. Cosa poi vadano a manifestare? L'importante è che non vadano a manifestare il dominio e la distruzione, soprattutto anche se dovessero manifestare questo, è che esista un'umanità, che esista una comunità, che esista un popolo, che esista, come volete chiamare, una dimensione religiosa che permetta alle persone di fermare la distruzione del mondo e la distruzione della vita. Fatto questo, insomma, l'importante è questo, non è che vogliamo aggiungere molto altro, non è che vogliamo pensare a chissà quale gerarchia, ma vogliamo pensare di dare un contributo in termini di valori e di riferimenti sia religiosi sia esistenziali alle persone. Perciò questa è la nostra attività fondamentale.
Allora, questo è quello che abbiamo fatto in tutti questi anni e che continueremo a fare. Naturalmente siamo fortunati perché molte persone hanno cominciato a camminarci a fianco, cioè siamo fortunati perché molte persone hanno dato il loro lavoro anche per far questo. Se facevamo io e te più di questo è difficile che riuscivamo a farlo. Naturalmente questo ha facilitato anche la messa in internet di tutti i testi, di tutti i nostri materiali, e vedremo un po' fra poco cosa faremo. Allora, intanto che Francesco vi parlerà un attimino sia del convegno di marzo sia del dibattito che faremo domani sera venerdì, io vi ricordo che in questa trasmissione intanto spiegheremo perché noi non siamo né di destra né di sinistra, e è bene anche farlo questo discorso. Poi andremo avanti con la nostra rassegna stampa, con i nostri discorsi soliti. E questa sera parlerò lungamente dei dibattiti e metterò su un pezzo di registrazione di un dibattito che abbiamo fatto. Li ho quasi tutti, sì, qua, sì, quelli, sì, registrati in CD, per cui ne sceglierò un pezzo da mettere su e poi prenderò le telefonate. Ora intanto lascio il microfono,
sì,
a
Francesco. Io ricordo alcune cose. Beh, che domani sera, che è venerdì, c'è l'incontro ormai arrivato, mi sembra il 14° incontro,
chiedersi il perché delle cose,
che tra l'altro appunto è sempre una buona pratica quello di chiedersi il perché delle cose, perché le, e perché le cose non perché. Di conseguenza l'appuntamento è a Marostica, domani sera dalle 20:15 alle 20:45, via Montello 66, sulla statale che da Marostica porta a Bassano, davanti il parcheggio dell'ex sede Radio Gamma 5 di Marostica. Da lì si partirà e dopo si andrà nell'aula, appunto nella sala del dibattito, e di conseguenza chi vuole partecipare può benissimo trovarsi lì in quell'orario. Cerchiamo di essere precisi nell'orario, perché appunto noi diamo già più di mezz'ora di possibilità di raggiungere il luogo, sì. Poi siccome non abbiamo, purtroppo non possiamo annunciare pubblicamente le nostre aule o i nostri luoghi di incontro, perché come sapete esiste un tentativo monoteistico di impedirsi di spazi, cioè perché la cosa che interessa fondamentalmente i monoteisti è di impedire agli altri di manifestare le loro visioni del mondo, la loro opinione, la loro idea, la loro dimensione, la loro sensibilità, cercano non di contrastare i principi, perché non sono in grado di contrastarli e non possono contrastarli, perché d'altronde chi è nella povertà, chi è nella miseria, come nel monoteismo, non ha niente per poter contrastare la ricchezza e la molteplicità di chi si rifà il paganesimo e il politeismo. Allora noi ci troviamo lì e poi ci spostiamo nella sala del dibattito, perciò l'appuntamento è per domani sera, Marostica, via Montello 66, dalle ore 20:15 alle 20:45, e poi si va alla sala del dibattito. Questo è l'appuntamento, diciamo, più importante e più vicino nel tempo. Ricordiamo che il 25 marzo, che è domenica, a Bologna ci sarà un convegno nazionale sul paganesimo, organizzato dal nostro amico Renzo e degli amici della stazione Akhenaton, che vanno ringraziati perché per il lavoro immenso che stanno facendo a Bologna, nonostante anche che tutti gli ostacoli che stanno trovando e che trovano, comunque bisogna ringraziarli per il loro coraggio e la loro capacità. E il 25 marzo del 2002, domenica, ci sarà anche questo convegno a Bologna. Ricordiamo che Claudio è uno dei relatori, io ci sarò anch'io presente. Beh, comunque per informazioni in internet trovate tutti i numeri telefonici da contattare di Bologna, a cui rivolgervi appunto per avere questo. Il motivo per cui venga fatto un annuncio dando solo i numeri telefonici, gli ascoltatori che sono più affezionati a questa trasmissione non sanno benissimo, sanno benissimo che quando noi abbiamo tentato di fare qualcosa a Bologna, con un pretesto qualsiasi, all'ultimo momento ci hanno tolto la sala, tenendo conto che era una sala comunale che noi avevamo già pagato con,
già
due, mesi, con due mesi di anticipo, tra l'altro, e avendo comunicato anche i relatori e il testo della conferenza, perciò sì, pensate questo. Logicamente gli amici di Bologna hanno fatto bene a premonirsi, chi vuole contattarli tramite internet, tramite telefono, ha tutte le possibilità. Questa non è la volontà di segretezza, ma è la volontà di riaffermare che nonostante gli ostacoli che troviamo, noi continueremo a parlare.
È semplicemente riservatezza, diciamo così. Tutti i nostri dibattiti, gli ingressi sono sempre liberi, esatto, e gratuiti, e non esiste nessuna formalità di nessun tipo, cioè chi viene, ascolta, se ne va, fa i suoi interventi, fa le sue deduzioni e non esiste nessun assolutamente impegno. È sempre libero e gratuito. Il problema è che nonostante questo chiaramente c'è persone che non, siccome non sanno come controbattere, come ostacolarci dal punto di vista del pensiero, cercano di impedirci di parlare.
Sì, comunque poi dopo anche a marzo, quest'anno cade il Venerdì Santo, c'è la cena del Musso, perciò il mese di marzo si annuncia alquanto denso di impegni e di incontri. Perché c'è
mi sa di sì, ce n'è anche un altro di cui dovremmo parlare anche.
Sì, a parte il 25 marzo. Sì, va bene, comunque ne parleremo, sì. C'è anche la conferenza, bello, c'è il solito incontro il terzo venerdì del mese, anche a marzo, e poi l'ultimo venerdì del mese, che è il cosiddetto Venerdì Santo, c'è la cena del Musso, cioè la cena in cui si va a mangiare asino. Chi non vuole mangiare asino può mangiare qualcos'altro, ma la tradizione vorrebbe, perché ormai la cena ormai è oltre 10 anni che viene fatta, deve essere intorno al 13° anno che viene fatta il Venerdì Santo, verrà fatta principalmente a base di musso. È un ritrovo goliardico, divertente, ormai che ha una sua tradizione, perché sono 13 anni di continuità, non sono pochi, se non di più, perché sicuramente un 13 anni ce li ha sicuramente, e quello questo Venerdì Santo, mentre gli altri fanno la processione santa, mentre qualcun altro pensa che stia morendo qualche divinità insignificante, e noi ci troviamo a fare qualcosa di goliardico, diciamo, in questo senso, cioè non diamogli una valenza religiosa particolare, ma è un'iniziativa goliardica fatta anche per ricordare un nostro caro amico che nel 93 morì. Perciò marzo sarà un mese molto impegnativo.
Molto intenso.
Beh, ricordo che siamo in prossimità dei Lupercali, perché appunto, visto che siamo in febbraio,
oggi.
Oggi
è Lupercali.
Beh, il 15. Il 15, se non sbaglio.
Sì.
Il 15 di febbraio i Lupercali. Ricordiamo questa festività, e quando saremo più organizzati si potrà pensare a qualche festività di riprenderla più concretamente, oltre che a ricordarla soltanto verbalmente.
Sai cos'è che ho scoperto fra le altre cose? Tu sai che la butto là tanto per tagliare un po' il clima di questa intensità di lavoro che ci aspetta. Tu sai che esiste una leggenda antica, diciamo, della prima Roma, no? In cui si dice che Saturno, cacciato dalla Grecia, va nel Lazio. Nel Lazio viene tu lo sai. Io lo sapevo come Saturno.
No, Saturno era il re del Lazio, il re dell'età dell'oro, che quando se ne andò Pan dalla Grecia fu ospitato nel Lazio.
Ecco, invece io sapevo che Saturno era cacciato come Cronos, no? Dalla Grecia e viene preso da Giano. Cioè Giano lo ospita, e Saturno insegna l'agricoltura, insegna la giustizia, insegna il ferro, insegna... Questa leggenda in realtà probabilmente già a Roma era antichissima, cioè quando c'era Roma. In realtà non è una leggenda da poco, perché sembrerebbe che fosse altro che la fondazione di quello che è stata la civiltà etrusca. La civiltà etrusca in realtà esce da tutto il periodo villanoviano e si instaura quasi all'improvviso, e non si è mai capito i legami che potessero esserci con la Grecia. Allora sembrerebbe che invece una piccola colonia di persone, cioè un piccolo gruppo di persone, sia partito dall'isola di Lemno e sia arrivato nell'Italia centrale. E praticamente hanno portato quello che sapevano, cioè il ferro, un po' di giurisdizione e le capacità agricole. E in effetti abbiamo l'uscita dalla civiltà villanoviana e l'avvento della società etrusca. Per cui la società etrusca sarebbe sì locale, però con influenze, diciamo così, dell'isola di Lemno. Perché? Perché la calligrafia usata era solo dell'isola di Lemno, che fu abbandonata 500 anni avanti Cristo, per cui si parla di 2000 anni avanti Cristo, che questi si sono spostati. Questo è un libro di storia dell'università che ho sfogliato.
No, ma esiste anche delle recenti scoperte archeologiche fatte da valenti archeologi italiani, che purtroppo, siccome vanno a confermare quello che il mito e la leggenda ci porta sempre a dire, cioè che la civiltà romana non è sorta all'improvviso da gente incapace, esatto, perché esisteva già tutta una struttura locale di comunità, di villaggi, che avevano raggiunto una forte coesione, una forte capacità di elaborazione, e soprattutto la capacità di prendere con loro le cose migliori che incontravano, e di conseguenza non avevano il problema della discriminante che farebbe un monoteista, ma avevano la capacità individuale di percepire le cose migliori. E difatti non è che all'improvviso Roma viene fondata da quattro pastori che dicono: beh, cosa facciamo stasera? Fondiamo Roma. No, viene fondata dalla coesione di più villaggi che già di per stessi avevano una capacità culturale e religiosa notevolissima, e la loro alleanza creò questo.
Ma anche le stesse civiltà pre-romane e anche pre-etrusche dell'Italia centrale, diciamo pre-etrusche in realtà erano contemporanee, dai Micenei ai Marsi a tutti i Sanniti, dove avevano una potenza culturale che era notevolissima. È chiaro che Roma, una volta che le vince, si fa proprio di tutto quello che gli è necessario, e tutto il resto viene lasciato, perché anche le civiltà villanoviane avevano una grandissima cultura, però non avevano la scrittura. Per cui dal punto di vista nostro, no? Noi sappiamo che non possiamo raccogliere le loro idee, perché non le scrivevano le idee, però dai reperti, cioè non solo dalle statue, ma da quello che facevano, noi siamo in grado di definire il grado culturale raggiunto, perché per avere un oggetto in ferro, noi sappiamo che per avere un oggetto in ferro occorre avere la conoscenza, occorre saperlo fare, occorre saperlo andare a trovare, conoscere i minerali, occorre la necessità di farlo, la necessità di avere, cioè,
ma anche la volontà soprattutto.
Esatto.
Cioè, ma soprattutto non spinti da volontà esterne, cioè nel senso che, sai, se noi prendiamo nel monoteismo c'è la volontà di raffigurare Dio o di fare quel grande Dio, invece nell'arte, diciamo, classica, esatto, esiste la volontà di manifestare le proprie capacità, il proprio desiderio, e di saperlo anche manifestare e concretizzare.
Sì, per cui anche la qualità che ha raggiunto l'archeologia, no? Cioè le qualità deduttive, no? Dall'oggetto che trovi tu deduci tutta la civiltà che ci stava dietro per fare questo oggetto. Il dettaglio ormai è da comprendere come le più antiche civiltà, 10.000, 15.000, 20.000 anni, 100.000 anni avanti Cristo, in realtà ci fosse una qualità intellettiva, cioè una qualità intelligente rispetto alla vita che noi non avevamo mai pensato, cioè il monoteismo non l'aveva mai immaginato. Lui è creato l'immagine somigliante di Dio padrone, è cogito ergo sum, cioè se più imbecilli così non si può essere, insomma. Interessante comunque quello che sta uscendo in generale.
Sì, no, ma infatti anche tutte le recenti scoperte archeologiche vanno a dimostrare l'esattezza del mito, cioè nel senso che il mito ha una dimensione storica e che il racconto del mito non è pura invenzione, ma è tramandare un qualcosa che effettivamente è avvenuto. Il problema del mito non è quello di porsi un'origine storica, ma il tramandare l'insegnamento alle persone di dire ogni persona è capace di costruire, ogni persona, certo, può contattare il mondo, ogni persona può vedere il mondo e ogni persona può trasformarlo e modificarlo e ogni persona può interagire col mondo
e può anche ricostruirlo.
Esatto, e la capacità di una persona sta nella sua capacità di interagire, esatto, con il mondo, e questo è il fondamento del mito, cioè di dire quando è stato bravo Romolo a fondare Roma è secondario,
certo,
cioè l'importante è dire che anche una persona al di là della sua provenienza è capace di costruire una città e questa città si è organizzata in base a delle leggi,
esatto,
e in base agli eventi che ha incontrato ha creato un sistema giuridico,
esatto,
ma non si fa il problema da dove è arrivata questa persona,
esatto,
cioè non se lo pone, dice la capacità è insita nell'uomo, se l'uomo ha una qualità la può manifestare. Certo, se noi diciamo che l'uomo non ha nessuna validità perché è creato come una marionetta da Dio, certo, queste persone cosa possono manifestare? Esatto. Niente.
E questo discorso era tutto discorso per introdurre il discorso che stiamo facendo adesso. Allora, siccome ormai ci sono troppe persone in giro, no? Che sentono quello che noi diciamo e ci incasellano. Questo se pagano, se di destra, se di centro, se di sinistra, come lo mettiamo qua dentro? Allora no, questa idea se di qua, quest'altra idea. Insomma, è un po' fastidiosa la faccenda, ma molto fastidiosa. Anzi, direi che è offensiva sotto certi aspetti. Allora, abbiamo deciso di chiarirci un pochino, perché noi non siamo né di destra né di sinistra.
Né di centro.
Né di centro, sì, appunto. Tanto perché, sì, in effetti. No, vabbè, ma prendevo gli estremi e
sì,
prendendo tutto l'arco. Dai. Perché non ho scritto né di centro, non vorrei anche dopo.
No, perché sai, la stupidità di certi elementi è veramente incredibile, cioè è veramente stupefacente la bassezza di certi elementi. Di conseguenza è meglio chiarirlo, anche perché appunto, cioè, non si parla di essere qua o d'altra parte, si parla di essere altrove,
esatto,
che è fondamentale.
Allora, questo tema lo abbiamo già trattato indirettamente molte volte, ma oggi vorrei precisarlo meglio. Ogni volta che ci confrontiamo su dei temi con delle persone, inevitabilmente queste persone tentano di collocarci una dimensione di origine politica a destra o a sinistra. Sembra che questo sia più forte di loro, mentre a noi questo loro fare irrita moltissimo e lo riteniamo offensivo nei nostri confronti. Nella società in cui viviamo, molte delle posizioni che noi assumiamo sui temi sociali è come se avessero delle collocazioni di queste idee a destra o a sinistra. Facciamo un esempio: se io parlo della teoria del plusvalore o della teoria del valore d'uso, immediatamente mi dicono che sono di sinistra, marxista. In realtà è vero che Marx ha scoperto e definito la teoria del plusvalore e del valore d'uso, ma nello stesso modo in cui Archimede ha scoperto e definito la legge del galleggiamento. Ora, nessuno direbbe che Archimede è di destra o di sinistra, mentre chi usa la teoria del valore d'uso per analizzare delle situazioni sociali viene definito di sinistra. Eppure nessuno definirebbe di sinistra Agnelli quando nel commerciare le sue automobili applica perfettamente coerentemente la definizione marxiana, sia la teoria del valore d'uso che la teoria del plusvalore. L'operaio che parla della teoria del plusvalore in funzione del proprio salario viene definito di sinistra. Dunque ci si chiede, Agnelli, che applica coerentemente la teoria del plusvalore nella formazione del profitto per vendere automobili, è marxista? Se notate attentamente quanto abbiamo detto, non si tratta di definire all'interno di una categoria destra o sinistra chi fa delle azioni o manifesta delle proposte, ma si tratta di un'attività di incasellamento di chi propone delle istanze sociali al fine di rinchiuderlo entro un recinto e di impedire la sua proposta di attraversare altri recinti sociali. L'operaio è marxista mentre Agnelli non è marxista. Assurdo. Passiamo a un altro tipo di esempio sociale più immediato. Parliamo del divorzio. Il divorzio è di destra o di sinistra? Nelle posizioni sociali durante il dibattito sulla sua liberazione, noi abbiamo visto la destra di questo paese schierarsi contro il divorzio e la sinistra schierarsi a favore del divorzio. Ora, che la possibilità di divorziare è legge dello Stato, divorziano indifferentemente persone di destra quanto persone di sinistra. Allora, che cos'è il divorzio? È di destra o di sinistra? Il vero problema per noi pagani politeisti sta a monte di tutto questo, sta nella formazione della realtà che oggi noi viviamo. Il problema sta come l'oggi è venuto formandosi da ieri. Accettare la definizione di destra e di sinistra come categorie nelle quali inserire le proposte delle persone, di fatto, è negare la realtà nella quale stiamo vivendo. Cercherò di farmi capire. Il sistema sociale nel quale viviamo oggi non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo che un giorno si è svegliato e ha deciso di sputare sul fango e allora nasce la Repubblica Italiana. Il sistema sociale in cui oggi noi viviamo è una trasformazione da 1500 anni di assolutismo e negazione della persona umana quali imposti dal cristianesimo e dal dio padrone. Per 1500 anni gli esseri umani non sono mai stati soggetti di diritto, ma solo oggetti di possesso di un dio padrone, di un padrone ad immagine e somiglianza del dio padrone. Da quando la rivoluzione francese tagliò la testa al dio padrone nelle vesti del suo rappresentante in terra, il re di Francia, è iniziato un processo di trasformazione sociale dell'individuo da suddito, cioè oggetto posseduto, a cittadino, cioè individuo portatore di diritti nei confronti del padrone o dello Stato. Questo processo lentissimo, che con corsi e ricorsi è tuttora in corso e può in ogni momento tornare indietro, ha portato alla concezione del sistema sociale come oggi noi l'abbiamo. Sono stati necessari oltre 200 anni di storia, decine di guerre, di travagli sociali, di massacri, di sacrifici per uscire dalla concezione dell'essere oggetti posseduti dal Dio padrone ed essere individui portatori di diritti sociali. Tutto questo processo di trasformazione si è concretizzato negli ultimi 100-150 anni nella contrapposizione sociale di destra e di sinistra. La contrapposizione sociale di destra e di sinistra ha portato a trasferire nei cittadini diritti sottraendoli dalla dittatura dell'essere persone possedute. Come pagani politeisti noi riconosciamo tutto questo, mica siamo ciechi e neanche imbecilli veramente. Il nostro problema è che destra e sinistra sono dei movimenti d'uscita dall'orrore cattolico. Destra e sinistra sono delle posizioni sociali che hanno come presupposto l'esistenza dell'orrore cattolico. Per noi pagani politeisti le contraddizioni sociali di destra e di sinistra vengono visti come due soggetti contrapposti che discutono sulla qualità del campo di sterminio. In pratica c'è un campo di sterminio costruito e strutturato per 1500 anni dal monoteismo e dal cattolicesimo, nel nostro caso, e destra e sinistra discutono sui confini di quel campo di sterminio o su come devono vivere le persone in quel campo di sterminio. Poi, tanto per ravvivare, in quel campo di sterminio arriva qualcuno che dice ma sì, bombardiamo Panama, oppure buttiamo giù le torri, oppure ma sì, distruggiamo i palestinesi, ma potremmo cominciare la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, tutte le guerre possibili e immaginabili. Io ho voluto soltanto tagliare qua. Noi come pagani politeisti siamo consapevoli di vivere in questa società e partecipiamo al dibattito sociale, ma non riconosciamo nessuna dignità ai costruttori del campo di sterminio. Il cattolicesimo, che ha concretizzato la costruzione di questo campo di sterminio, che da 1500 anni costringe gli esseri umani a macellarsi, non ha dignità fra gli esseri umani. Gli esseri umani lo subiscono, sono costretti a mettersi in ginocchio, tentano di rimuovere le barriere. Come pagani politeisti, se riconosciamo gli sforzi che fanno gli esseri umani per uscire dalla situazione di oggetti di possesso in cui gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra li hanno posti, non riconosciamo agli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra dignità di esseri umani. Perché non hanno dignità di esseri umani? È come se noi mettessimo sullo stesso piano chi è stato bruciato nei campi di sterminio e i loro aguzzini. Perché tanto sono tutti uomini. No, cavoli. I cristiani non affrontano la loro vita per se stessi, ma hanno bisogno di costringere esseri umani in ginocchio e in particolare bambini indifesi per garantirsi la propria possibilità di sopravvivenza. Quando ci si definisce di destra o di sinistra, altro non si fa che legittimare l'orrore cristiano, la sua attività di costruzione di campi di sterminio, la sua attività di trasformazione dell'essere umano in oggetto di possesso. Si legittimano 1500 anni di orrore anziché prendere consapevolezza che quanto si sta facendo è uno sforzo d'uscita da quell'orrore. Quando si legittimano 1500 anni di orrore, si creano le condizioni psichiche e sociali perché il lato più feroce di quell'orrore si presenti ancora. E questo viene fatto sia dalla destra che dalla sinistra. Abbiamo visto anche Bertinotti andare da Wojtyla, tanto per essere chiaro, la sinistra. A destra non c'è bisogno perché ne hanno a uffa. Spesso con una leggerezza e un'ingenuità che quando non è complice è disarmante. Nella questione del divorzio, per noi come pagani politeisti, non si tratta di essere a favore o a sfavore, si tratta di dichiarare che ogni struttura che svolge una funzione di controllo e di coercizione sul singolo essere umano e delle sue condizioni di vita è una struttura che deve essere rimossa. Noi come pagani politeisti ci schieriamo sempre per gli spazi di libertà delle persone, ma riconosciamo che la coercizione del matrimonio, il cui scioglimento si chiede col divorzio, è un'imposizione di polizia con la quale il cattolicesimo controllava militarmente le persone, obbligandole a stare insieme per tutta la vita. Pertanto noi come pagani politeisti, anche se qualcuno vuole appiccicarci delle etichette, non siamo né di destra né di sinistra, perché il nostro fine non è l'acquisizione di un diritto in più all'interno del campo di sterminio sociale, ma è l'abbattimento del campo di sterminio e basta. Il vero problema sarà posto alle persone che si dichiarano di destra e di sinistra, che dovranno scegliere fra stare nel campo di sterminio ed alimentare la struttura d'orrore o uscire dal campo di sterminio. Saranno le persone che si definiscono di destra o di sinistra, che dovranno cambiare l'ottica con la quale guardare la vita. Non si tratta più di scegliere se si è di destra o di sinistra, si tratta di scegliere se alimentare il campo di sterminio costruito dai cattolici, giocherellando sugli interessi contingenti e distruggere il futuro dei propri figli, trasformandoli in oggetti di possesso, o se uscire dal campo di sterminio, cioè dalla logica imposta dell'individuo posseduto, che può avere più o meno diritti, e impostare la vita sociale dell'individuo quale elemento fondante il sistema sociale. Individuo sociale, cioè l'individuo in essere. Non l'embrione da considerare individuo che altro non è che un ulteriore trascendente col quale rafforzare il campo di sterminio monoteista. Non l'impedimento dell'individuo all'eutanasia o all'autodecisione che altro non è che la resistenza delle barriere del campo di sterminio. Le persone che si definiscono di destra o di sinistra devono schierarsi fra essere con l'orrore cattolico che fa dell'individuo oggetto di possesso o col paganesimo politeista che fa dell'individuo soggetto di diritto prima e diritto quale manifestazione del soggetto come obiettivo. Se qualcuno ha un'infarinatura di storia del diritto sociale, sa cosa implica questo discorso. Noi come pagani politeisti affermiamo che l'individuo è un Dio in mezzo agli dèi. Affinché questo avvenga è necessario che gli dèi siano manifestazione del diritto sociale e non assoggettati al diritto sociale. Per questo motivo, come pagani politeisti, appoggiamo ogni respiro di libertà che si manifesta nel sistema sociale in cui viviamo, ma nello stesso tempo non accettiamo nessuna collocazione ideologica all'interno del sistema sociale in cui viviamo che non sia puramente contingente e funzionale al momento. Nello stesso tempo noi riconosciamo l'orrore da cui il presente è emerso e sappiamo che, fin tanto questo orrore non verrà rimosso definitivamente, questo orrore si presenterà. Per concludere il nostro discorso, non siamo noi, come pagani politeisti, che dobbiamo scegliere fra destra e sinistra sociale in questo paese, ma sono le persone che si richiamano alla destra e alla sinistra sociale di questo paese che devono scegliere fra cattolicesimo e paganesimo politeista, che non si tratta nel caso sociale di scegliere fra o l'una o l'altra religione, ma si tratta di scegliere fra l'una e l'altra visione sociale di cui proprio quelle due strutture religiose sono portatrici. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. Francesco, di tutto quello che devi dire.
No, se tu, non è che tu hai esaurito quelle le cose che devi dire, insomma. No, io voglio aggiungere alcune cose. La necessità di dichiarare una propria appartenenza a priori è sempre una cosa abbastanza limitativa, cioè nel senso che implica di partire da una visione della realtà statica in cui tutto è stato definito, tutto è stato chiaro, tutto è stato incasellato, e da questo punto non si può più prescindere, cioè nel senso si è legati a questo e di conseguenza tu che ti presenti non puoi costruire un percorso nuovo, non puoi modificare niente, non puoi inventarti niente perché qualcuno ha già definito tutto. Questa è una visione che deriva sempre da un discorso statico, cioè nel senso che deriva sempre dal termine del monoteismo. Il monoteismo dice c'è stata una rivelazione all'inizio, c'è stato qualcosa che il Dio creatore che non esiste ha stabilito e tu non puoi essere diverso da questo. Prima di tutto noi diciamo non si appartiene a qualcosa ma si appartiene a se stessi.
Esatto, e qua non è né di destra né di sinistra, o meglio quelli di destra e di sinistra devono imparare questo.
Cioè nel senso che io non, per abitudine non sono mai abituato a chiedere a cosa appartiene, ma sono abituato a chiedere cosa sei. Cioè nel senso che a me non interessa la provenienza politica o le esperienze passate di una persona, ma la capacità di questa persona, di essere individuo, di essere uomo. Questo è fondamentale. È una questione di stile, è una questione esistenziale. E le cose vanno sempre affrontate a livello di stile e qualità dell'esistenza. Logicamente ci possono essere delle persone che hanno delle preferenze, che hanno delle predominanti, che hanno delle origini. Le origini non si possono mai cancellare, le nostre origini sono le nostre radici. Le nostre radici possono non piacere, ma se siamo cresciuti così non si fa una discriminante perché una pianta è nata in un terreno più sabbioso o più argilloso. Si dice soltanto se è capace di adattarsi in quell'ambiente e di crescere, certo, se stessa. Se una pianta che è abituata a un terreno argilloso nasce sulla sabbia e riesce a sopravvivere, se questa pianta aveva in sé le capacità per farlo, benissimo. Allora non si conta da dove viene, ma quello che uno è capace di elaborare. E poi la cosa più fondamentale che quando si fa un discorso del genere è quello di rifiutarsi di analizzare quello che dicono le persone, cioè nel senso accettare quello che le persone vengono a dire o quello che vengono a proporre è la cosa più difficile perché implica che tu abbia una capacità culturale, abbia un'apertura e tu sia capace di analizzarlo, cioè tu devi essere in grado di comprendere l'intenzione, la volontà o il desiderio della persona. Se tu logicamente sei vissuto sempre un clima del monoteismo in cui ti è stato insegnato che se obbedisci ai 10 comandamenti sei un bravo cristiano, certamente cosa succederà? Succederà che tu andrai a ripetere questo, ma tu credi in questi 10 comandamenti per poter decidere da che parte far stare le persone, ma questo ti impedisce di dire e per me questi non contano, esiste qualcos'altro. Ma il monoteismo ti insegna a dire le persone le devi sempre catalogare con questo e questo fa la discriminante, ma fare questa discriminante implica perdere una ricchezza del mondo, implica perdere la ricchezza della vita, implica non essere capaci di percepire la molteplicità all'esistenza, implica che esistono situazioni nuove che vanno affrontate in situazioni con maniere nuove, cioè nel senso un antico romano che si trovasse qui adesso non andrebbe a percorrere le strade con la biga,
no,
avrebbe l'intelligenza di dire ma avete qualcosa di diverso, beh mi adeguo,
certo,
cioè, perché la sua caratteristica di essere romano non è certo di quello di andare in giro con la biga, ma è quella capacità di sfruttare tutte le tecniche che gli vengono proposte per poter vivere meglio e vivere in quella comunità. Dire alle persone di destra o di sinistra implica essere dei romani che arrivano adesso e dicono dov'è la biga? Cioè, significa essere incapaci di comprendere le proprie trasformazioni, i propri spostamenti nel tempo, perché dire alle persone di destra o di sinistra implica dire non sono capace di spostarmi nel tempo, perché le cose, le vite si trasformano, ma anche le idee si trasformano. Se un'idea è statica, l'unica idea statica è il monoteismo. Esiste un Dio creatore a cui tu devi obbedire in maniera assoluta. Il paganesimo e il politeismo sono idee generate da persone che hanno camminato su questa terra, che hanno osservato gli orizzonti, che hanno osservato tutto quello che gli attorno, hanno osservato tutte le dimensioni, tutte le capacità, si sono appropriati di qualsiasi cosa che gli potesse servire, hanno imparato a giocare, perché una cosa fondamentale è questa: un monoteismo fa un discorso puramente utilitaristico, cioè solo le cose utili alla salvezza vanno utilizzate. Poi quali siano le cose utili alla salvezza nessuno ce le viene a dire, e sono un po' tante grandi cazzate. Un pagano dice: io non faccio un discorso utilitaristico, faccio un discorso di piacere, di bellezza, faccio un discorso estetico. E questa cosa estetica non è che mi viene insegnata, sono io che la creo. Noi abbiamo un mito, che è il mito di Pigmalione, che è un mito che è fondamentale, che è molto bello, fra i molti miti che il paganesimo ha e che appunto nella mitologia ha. Pigmalione è uno scultore, scolpisce una statua, si innamora di quello che lui ha creato. Benissimo, Venere, nel vedendo l'amore che lui manifesta verso questa statua, vedendo quanto veramente è attratto dalla sua creazione, tra l'altro, dalla sua capacità di elaborarlo, la tramuta in una donna, cioè gli fa acquistare la vita. Ma questo avviene non perché Pigmalione comincia a fare i fioretti, comincia a portare i mazzetti di fiori, l'avrà anche fatto la divinità, ma la divinità è capace di percepire l'intensità del sentimento che anima questo. Certo, Pigmalione è così forte che non va a cercare dei sostituti, non si va a contentare di qualcosa di secondario. Soprattutto la cosa fondamentale, ci racconta questo mito, che lui viene affascinato da quello che lui ha creato, di quello che lui ha trasformato, perché qua ci sarebbe una cosa da fare fondamentale, dire: la pietra è solo pietra o contiene qualcosa che io percepisco e riesco a tirare fuori dalla pietra? Cioè è già insita in sé la bellezza, è già insita in sé una forma. Di conseguenza, forse Venere si innamora della capacità che ha questo uomo di vedere una pietra e di percepire la bellezza che c'è dentro. E questo è significativo, perché allora si dice: tu ottieni le cose se sei capace di trasformarle, e le ottieni se la tua volontà è forte. E qui c'è un principio base, che a questo punto il centro di riferimento è l'individuo, è l'uomo, ma è quello che l'uomo fa. Non è il fatto che un uomo professi un dogma marxista o un dogma di destra, ma la sua capacità di utilizzare le informazioni che ha acquisito nella vita quotidiana. Di conseguenza, perché noi parliamo di un termine di religioso? Perché la religione significa unire assieme, ma unire assieme cosa? Non qualcosa che non c'è, qualcosa che si manifesta. Cioè, un pantheon cos'è? Non è che si dice: facciamo un pantheon, beh, andiamo a cercare le divinità. Cioè, ci sono le divinità, dice, vabbè, a questo punto le chiamiamo pantheon, ma esistono già. Non creo io un concetto a priori in cui tiro dentro le cose che mi fanno comodo. Cioè, non si crea un'idea di sinistra e dice: beh, questo mi piace, questo non mi piace, e lo metto dentro. Cioè, questo è un discorso da fare.
Posso dire, questo è il mio personale, ma mio personale, non perché scarto tutto il resto, no?
Ma cioè, significa anche il creare i recinti è sempre il discorso del gregge. Esatto. Cioè, perché il gregge a questo punto significa creare omogeneità, e noi sappiamo che la cosa fondamentale è la molteplicità. Ma la molteplicità non deve essere soltanto nel concetto del divino, ma deve essere la molteplicità nel concetto anche del quotidiano, in ogni momento, in ogni situazione, in ogni fatto, in ogni comportamento. E soprattutto non possiamo pretendere che gli altri si comportino come noi vorremmo. Dovremmo comprendere che anche noi ci comportiamo molte volte come non vorremmo, cioè quante volte noi critichiamo dei nostri comportamenti o dei nostri atteggiamenti. Ma la cosa fondamentale significa dire: io ho avuto questi comportamenti e non me ne faccio una colpa. Perché, mi chiedo, ed è l'argomento di domani sera, il perché delle cose. Perché certe volte ho agito in questa maniera, ho fatto questo. Non devo sentirmi in colpa, devo saper comprendere, devo saper analizzare e devo saper utilizzare anche i miei errori, perché molte volte gli errori sono proprio... è un errore non considerare l'errore.
Sì, sì, sì. Infatti... potremmo dire tranquillamente che noi viviamo sbagliando sempre, e i risultati dei nostri errori sono i nostri successi. Cioè, in realtà noi viviamo, affrontiamo la vita, ci cioè affrontiamo i problemi, proprio perché affrontiamo i problemi sbagliamo, perché non abbiamo la conoscenza dell'universo, facciamo quello che possiamo, per cui tutte le nostre azioni possono essere altrettanti errori, ma questi errori in realtà sono i nostri successi, perché abbiamo dato l'assalto al cielo. Scusa, se il piccone là non si impiantava, io ci ho provato, vabbè, proverò da un'altra parte. Ti capisci? Cioè, dando proprio assalto al cielo, noi possiamo dire che sbagliamo sempre, però sì, questo è il nostro successo.
Sì, ma questo l'errore dell'errore implica, cioè, tralasciando un proprio errore, perdere una capacità, un'informazione che hai, perdere la propria esperienza. E la cosa appunto peggiore che si possa fare è quello di sradicare le proprie radici, le proprie esperienze, e cercare di ridurle a uno, come fa il monoteismo. Cioè il fatto di stabilire che una cosa deve essere bianca o nera, di stabilire che una cosa deve essere di destra o di sinistra, che una cosa deve andare da una parte o dall'altra, è sempre un concetto limitativo, perché praticamente noi facciamo sempre un discorso a priori che precede le cose e perdiamo la capacità di osservare come vanno le cose. Infatti. Cioè le dinamiche vanno sempre osservate. Tanto per dire,
sospendere il dialogo interno, l'abbiamo già fatto il dibattito, per osservare le dinamiche bisogna sospendere il dialogo interno e osservare le dinamiche, dopodiché possiamo decidere anziché proiettare quello che noi vorremmo sulle dinamiche. Cioè quando uno fa un discorso, noi fermiamo il nostro dialogo, ascoltiamo quello che deve dire, no? Quando è finito di dire le sue cose, noi abbiamo i dati per fare il nostro discorso, per cui fermiamo il nostro dialogo interno. Se invece noi abbiamo delle idee a prioristiche, cos'è? Siccome quello c'è, è brutto perché c'è la faccia quadrata, allora magari lanciamo il nostro stereotipo, per cui non capiamo neanche quello che vuol dirci, no?
Sì, anche perché non bisogna poi. L'arroganza, il pretendere di avere la verità è sempre un errore fondamentale. Cioè, per quanto si possa aver accumulato esperienza, si può benissimo dire esiste sempre un qualcosa che io non ho preso e posso apprendere. Posso avere un bagaglio moltissimo, ampio, il più grande possibile, eppure devo avere, diciamo, un certo senso di modestia nel dire benissimo, io ho un'esperienza gigantesca, però so che questa mia esperienza non ha fine, non ha limite. Cioè, noi non dobbiamo concepire la nostra esistenza quel concetto monoteistico del dire esiste un inizio, esiste una fine, perché non esiste un inizio e non esiste una fine. Esatto. Di conseguenza, se noi cominciamo a impostare come fanno i monoteisti, dire esiste un inizio ed esiste una fine, noi limitiamo già dall'inizio a priori le capacità che abbiamo di percepire l'esistenza.
Però attenzione, non confondiamo fra quello che dice quello che ha la verità da dare con la persona che invece ha molte motivazioni a supporto di quello che dice. Cioè, se io so motivare molto bene quelle che sono le mie affermazioni, non è che sto vendendo una verità, la sto motivando quello che dico con forza e determinazione, con preparazione, per cui non sto dando una verità. Semplicemente, se un altro vuole contrastarmi, deve farsi un'altra preparazione altrettanto adeguata, dare un intento altrettanto adeguato. Dare una verità è quando non si accetta nulla che contesti quella verità. Cioè non si è in grado di motivarla, non si è in grado di opporre motivazioni. Quello è, infatti gli ignoranti danno la verità, sempre.
Beh, dato il monoteismo che è il massimo dell'ignoranza, no, ha la verità assoluta.
È ideologizzata, cioè fa parte della dottrina cattolica.
È proprio la struttura, volendo questo. Perciò se si può esistere qualcosa, noi possiamo percepire una politica religiosa, cioè nel senso che sa unire le cose, che le sa comprendere, che sa che il molteplice è sempre la soluzione ideale per una comunità per poter partecipare. D'altronde tutte quante le strutture che non si fanno al monoteismo hanno sempre la necessità che sia una comunità a fare le cose, e che le cose si possano ottenere perché esiste una comunità e perché esiste la diversità di questa comunità, e la diversità di questa comunità è la coesione nel rispetto e soprattutto nel valore di questa differenza. Perciò trovo assurdo che uno voglia stabilire una dimensione politica di catalogazione di una dimensione religiosa, ma d'altronde le persone che sono abituate sempre al giudizio di Dio, che è determinante, commettono sempre degli errori. Poi logicamente molte persone sono volutamente in malafede in questo senso.
Sì, no, quello che io ho rilevato quando tentano di collocarci in una situazione politica è che effettivamente sono in malafede, cioè nel senso che non conoscono, non vogliono conoscere qual è il rapporto fra struttura religiosa e condizione religiosa e condizione sociale e condizione politica. Cioè vogliono salvaguardare quella che è la dimensione del monoteismo per ridurre il discorso all'interno di categorie che sono puramente politiche, perché solo in questo modo salvaguardano il discorso monoteista, perché la politica, cioè quelle che sono le categorie politiche, in realtà sono una derivazione dalle categorie religiose, sono subcategorie in realtà, e allora con questo salvaguardano quella che è la struttura religiosa. perché per esempio dicono queste persone da ignoranti, perché non conoscono nemmeno il sistema giuridico del nostro paese, che noi offendiamo i cattolici perché indichiamo le azioni del loro Dio. Non è che noi sono i cattolici che offendono gli uomini esaltando delle azioni da genocidi, delle azioni di terrore, delle azioni di morte. Non siamo noi che offendiamo loro, sono loro che offendono invece noi, che offendono gli uomini e offendono la stessa struttura giuridica. Per cui se uno ha un minimo di dimestichezza di come sono i rapporti sociali, i rapporti fra gli uomini, i rapporti civili, sa perfettamente che sono i cattolici che offendono gli uomini e non noi che offendiamo i cattolici. Per cui siamo noi a sentirci offesi da quello che fanno i cristiani. Questo deve essere chiaro. Che poi dal punto di vista civile è così, non ci piove sopra. Cioè, dal punto di vista civile sono i cristiani che offendono gli uomini, non noi che offendiamo i cristiani, perché sono loro che esaltano l'omicidio. Cioè, è come dire che quello che ha usato i campi sterminio, ha fatto funzionare i campi sterminio, ha la stessa dignità delle persone che ha sterminate. Provate a dire a un giudice questo, a un magistrato, a vedere se non vi ride il muso, e poi venite a dirlo a noi una cosa del genere. Non so con che animo.
Sì, ma poi vedi, una cosa che il monoteismo ha come caratteristica è sempre di ridurre ai minimi termini qualsiasi significato, cioè nel senso, prendendo anche un argomento che può essere attualità, come ad esempio la storia ad esempio dell'utero artificiale. Questa guerra è un concetto etico, ma siccome l'uomo non è fatto soltanto di carne, è fatto di molte cose che sono assieme. Cioè, e giustamente, ad esempio, Umberto Galimberti diceva dell'utero artificiale non mi importa niente, della letteratura moltissimo, perché la letteratura ha insegnato cos'è il sentimento, cos'è l'amore, cosa sono le idee, cos'è la persona, cos'è il dolore, cos'è la comunicazione? Tutte queste cose che vedo in pericolo se per effetto dello sguardo scientifico il concetto dell'uomo degrada a semplice materiale biologico.
Esatto.
Se questa è la cosa determinante, il monoteismo dice si preoccupa dell'uso dello sperma, del fatto di come venga dell'inseminazione artificiale, che poi è un caso ridottissimo, del fatto che vengono fatti aspetti biologici, perché si riduce l'uomo a un semplice ammasso. E come gli oggetti che possono essere distrutti, l'uomo può essere distrutto, sì, a questo punto.
Il punto è questo, che loro parlano di utero artificiale o di inseminazione artificiale, che ha dei costi che sono enormi.
Sì, ma quello non è questo, cioè che la persona non è fatta soltanto da come sta concepita, cioè è fatta anche dall'ambiente in cui vive, anche dei rapporti con le persone.
Dall'ambiente
cioè,
in cui vive.
Di conseguenza, va bene, certo, ci possono la vita non è così sciocca, non è così povera, non è così sprovveduta, non è così indifesa, cioè nel senso che va bene, può dire che un bambino nascerà in condizioni estreme, nascerà con condizioni di difficoltà, ma certo che se poi trova un ambiente misero come quello del cristianesimo, che sia stato concepito in maniera normale o in maniera particolare, ne verrà sempre distrutto.
Certo.
Se invece trova un ambiente diverso in cui la sua dimensione per il fatto di vivere, di essere uomo in base alla sua capacità viene accettato, perché pensate ad esempio il discorso proprio terroristico del concetto del peccato originale verso i bambini,
cioè, roba aberrante.
Io penso che sia più pericoloso e più dannoso per un bambino dire tu hai il peccato originale e dire che è stato concepito in provetta.
Esatto.
Perché logicamente questo lo trovo veramente grave, perché significa attribuirgli una colpa del peccato originale che è grave. Allora è più pericoloso pensare a un bambino concepito in provetta o un bambino in cui viene insegnato per tutta la vita che lui ha il peccato originale, che è un peccatore, che qualcuno è morto per salvare i suoi peccati?
Comunque i discorsi li ha sempre fatti i cattolici ogni volta che veniva fuori qualcosa di scientifico, tipo la culla per conservare i bambini nati prematuramente. Anche quella era una violenza che si faceva a Dio, perché a Dio non gli si permetteva di ammazzarli sti bambini. Ma ci scordiamo, cioè tutto quello che è la medicina praticamente assolve l'uomo dal peccato, perché se il peccato fa ammalare l'uomo, facendo guarire l'uomo, noi assolviamo l'uomo dal peccato. Cioè.
Sì, no, ma difatti vedi, esistono sempre, il monoteismo porta sempre a limitare le cose sempre con un a priori. Io mi sono molto, molto divertito vedendo, prima di partire, un sito giornalistico che parlava, ad esempio, del pattinaggio artistico Assalto a Lake City. Non è venuto fuori un problema tanto perché le Olimpiadi sono così, perché i mormoni sono scandalizzati del fatto che le che le ballerine che fanno il pattinaggio artistico fossero poco vestite rispetto ai loro concetti. Cioè,
io sono rimasto innamorato di una pattinatrice russa, si chiamava, ho detto, Bestemianova, no? Perché mi ricorda il nome chiaramente, che era di una sensualità quando faceva patinaggio artistico, era una cosa splendida, ma veramente eccezionale.
Sì, no, ma vi rendete conto che la gente che fa questa azione impiega molto della sua vita, molto del suo tempo, raggiunge una capacità fisica, una capacità di concentrazione,
e di rappresentazione,
cioè, e di volontà e di espressione che sono veramente geniali. E dopo queste persone vengono giudicate perché hanno qualche centimetro di pelle scoperta. Cioè, allora,
sì, guardiamo le ballerine di Berlusconi in TV, scusami. Siamo allucinante, veramente.
Sì, no, ma non è questo discorso. Cioè, il pensare appunto che queste persone non dicono, no, non, tu non vanno a dire sei capace, sei bravo, ottieni qualcosa. Esatto. Fai una discriminante del fatto di avere o no qualche centimetro di vestito in più. Sì. Come quella fosse la capacità di valutazione. Ma quando avremo delle persone che vanno a fare questo, quale cultura andranno a costruire? Fatto. Quale società ne verrà fuori? Con quali conseguenze? Cioè, pensate,
questo è di destra o di sinistra?
Io, tra l'altro, non ho avuto tempo, ma abbiamo accennato l'altra volta scorsa a quel ministro della giustizia americano, Ashcroft, che ha fatto il discorso, sì, di coprirò, esatto, coprirò la statua della giustizia perché lo turbava il fatto che avesse un seno nudo. Benissimo, io ho avuto l'occasione di avere una parte di un suo discorso in lingua tradotto in italiano. È terrificante. Lui dice, come ministro della giustizia, fa: Gesù Cristo è il nostro unico re. L'affermazione fa questa. Infatti io, se avrò tempo, lo manderò su internet proprio questo pezzo di questo suo intervento, questo suo discorso, che proprio che dimostra cosa significa rifarsi al monoteismo in ogni campo. Cioè, significa chiaramente stravolgere tutto per giustificare un Dio creatore che non c'è e soprattutto la propria violenza. Ma quando cominciamo a dire che noi dobbiamo giudicare le persone non per quello che sono, ma perché se perché portano qualche centimetro di vestito in più o in meno. E quando ci preoccupiamo non della giustizia degli uomini, della società, dello Stato o della civiltà, ma ci preoccupiamo che come raffiguriamo la giustizia abbia un seno scoperto e da questo ne troviamo turbamento, come saremo capaci di analizzare, di comprendere, di applicare la giustizia? E quale giustizia noi andremo a intendere in questo momento facendo un comportamento così perverso e così assurdo? E questo è un discorso che è fondamentale. Cioè, nel senso,
se una società americana e statunitense dovrebbe essere una società basata su una costituzione, no? Arriva fuori il ministro della giustizia che ti dice che Gesù è il loro unico re, salta tutta la Costituzione, cioè sì, tutta la Costituzione americana, cioè veramente sto a prenderlo, a arrestarlo. Ma il ministro della giustizia fa una roba del genere, vuol dire negare il fondamento della Costituzione americana.
No,
cioè,
dico, allucinante. Se avrò tempo io manderò questo pezzo, questo discorso tradotto in italiano, in cui sono pieno di citazioni bibliche, sì, sì, cioè nel senso che posso comprendere.
Poveri, molti non sanno leggere, no, hanno bisogno di un testo molto semplice, capito? Se dovessi affrontare la critica alla ragion pura di Kant, cosa fanno? Impazziscono sta gente.
Ma neanche esiste per loro, insomma.
Neanche esiste.
Sì, sì, non è neanche da considerare. Ma questo proprio significa chiaramente che il monoteismo porta sempre alla povertà di tutto, cioè nel senso che porta alla capacità di perdere tutte le valenze che il mondo può avere. E certo, poi ci si riduce a dire, no, il paganesimo lo mettiamo a destra o a sinistra. Sì. Cioè, sinceramente sono delle domande
tu
che
fai, sei di destra o sei di sinistra? Sono pagato un politeista e tu mi giudichi sulle proposte che io faccio e io giudico te sulle tue proposte che tu fai, e se devo darti del pezzo di merda non ti dico che sei un pezzo di merda perché sei a destra o a sinistra, ma perché fai delle proposte da pezzo di merda, se mi permetti.
Sì, questo
che... lo so che il mio linguaggio è sempre forte, lo so, però rende l'idea, giuro. E poi ultimamente anche la TV di Stato ormai si sta spostando su questo linguaggio, che vuol dire che...
Ma io seguo poco la televisione, perciò non ho la fortuna di notare queste evoluzioni linguistiche così
raffinate.
D'altronde sai, Chomsky sostiene che forse la grammatica ha una valenza di origine biologica, forse potrebbe aver ragione. Certo che vedendo i monoteisti nella loro capacità di povertà del linguaggio, avrebbe quasi da pensare che esista quasi una condizione disagiata, proprio esistenziale, da cui sono venuti, insomma, cioè che la povertà dell'ambiente. So che ultimamente ho letto un'intervista, se riesco riuscirò a recuperarla, in cui qualcuno metteva addirittura in relazione la capacità culturale in base anche all'ambiente, e diceva non solo, è un'affermazione tipo Renan diceva il monoteismo è legato al deserto, cioè è legato proprio alla povertà, alla mancanza di elementi,
la quantità di stimoli che si ha dall'ambiente, la quantità e la qualità di stimoli sono quelle che danno l'input alla persona. Sì. Cioè, la persona che nasce a seconda degli stimoli che riceve dall'ambiente praticamente cresce veramente. Già gli stimoli arrivano dalla pancia della madre, cioè se la madre è attiva e appassionata trasmette già questa passione al feto, per cui abbiamo un ambiente che condiziona sempre e ci dà, anche perché bene o male noi nasciamo e moriamo, cioè se noi nasciamo in un certo ambiente, là dobbiamo costruire la nostra vita, per cui è chiaro che l'input arriva dall'ambiente. Cioè non è possibile che sia diverso. Se non c'è l'adattamento del soggetto all'ambiente, il soggetto non esiste, perché non esiste neanche la specie, per cui è ovvio che sia così, no? Non può non essere così. Chiaramente siamo attrezzati per molti ambienti diversi, per migliaia di ambienti diversi. Naturalmente quello che incontriamo nascendo sarà quello che ci dà l'imprimato.
E d'altronde questo comportamento di distruggere qualsiasi possibilità all'ambiente di svilupparsi viene applicato normalmente al monoteismo. E se vi ricordate, qualche tempo addietro noi avevamo accennato al tentativo ormai a livello planetario di istituire un controllo economico di un certo tipo, cioè nel senso di puntare su una finanza. Abbiamo appunto citato i casi di fondi di investimento americani legati ai cristiani, legati ai fondamentalisti cristiani, ai cattolici, agli ebrei e musulmani, che cominciavano a girare migliaia di miliardi di dollari a livello mondiale. Benissimo, una notizia che ha avuto pochissima pubblicità, che è uscita soltanto in febbraio: il Vaticano sarà ad advisor della Mellon. La Mellon è un'associazione americana specializzata in fondi etici. E cosa farà questa associazione? Questa società creerà un fondo etico di investimento, e su cosa investire sarà il consulente del Vaticano. E ora, il Vaticano ha già detto che darà direttive a questi fondi di investimento che muovono migliaia di miliardi, di segnalandoli quali aziende hanno rapporto con alcol, tabacco, aborti e metodi contraccettivi, gioco d'azzardo, pornografia, armi da fuoco e nucleari. Ma quello che è significativo è che dice che il Vaticano farà da consulente a questa società e dirà di non investire nelle aziende che hanno a che fare con l'aborto e metodi contraccettivi. Ma non esistono aziende specializzate in aborto e non esistono aziende specializzate in contraccettivi. Esistono aziende che fanno investimenti e che nella loro attività, soddisfando delle necessità umane, si occupano anche di questo. E allora a questo punto, se poi noi ci dovremo trovare che ricerche scientifiche non verranno portate avanti o verranno fatte a male e non saranno finanziate, chi dovremmo ringraziare? Cioè, basterà semplicemente che il Vaticano dica: no, questa azienda, ad esempio, si occupa di qualcosa che può migliorare la condizione di una persona. Facciamo il famoso caso della pillola del giorno dopo. In Francia dice: adottiamo la pillola del giorno dopo perché è meno tragico. Certamente può essere brutto. È meno tragico che una ragazza che non è educata alla sessualità, non è educata alla sessualità perché il monoteismo vieta l'insegnamento e vieta anche l'esercizio della sessualità, diciamo in termini così,
certo.
È meno tragico che utilizzi la pillola del giorno dopo che ricorra all'aborto, poi l'aborto clandestino. Benissimo, quell'azienda che fa questo tipo di investimenti, che andrà a cercare di sviluppare delle medicine per sopperire ad azioni criminali del cristianesimo, perché se ci fosse una sessualità libera e ci fosse una forma di educazione sessuale, se ci fosse qualcuno che dicesse: vabbè, visto che la sessualità non possiamo assolutamente bloccarla,
per fortuna
cerchiamo di insegnarli alle persone a utilizzare al meglio, e se hanno esperienze usiamo il contraccettivo, ci sarà il Vaticano che dirà alle aziende che hanno i soldi da investire: non investite in questa azienda perché questa azienda produce contraccettivi. Allora provate a pensare come sarà la, chi si occupa tanto ad esempio di sanità, di come sarà la qualità dell'esistenza delle persone determinato dal fatto che il Vaticano deciderà o no se una certa azienda deve, deve essere aiutata.
Vedi, c'è questo processo, un processo a deterioramento, cioè quando il Vaticano comincia a dire sì o no, non dice sì o no perché, dando un giudizio oggettivo, ma dice sì o no a quello che a lui conviene in quel momento, certo, in quella situazione. Per cui che faccia o non faccia pillole contraccettive, che faccia o non faccia preservativi, non gliene frega assolutamente niente. Il punto è da vedere se quegli investimenti saranno mirati a fare profitto, visto che gli investimenti servono per fare profitto, o siano invece mirati per far acquisire potere al Vaticano, per cui far perdere profitti. E le aziende delle pensioni americane che hanno investito nell'EROM, l'ultima fallita, continuavano a investire nell'EROM per questioni politiche, quando sapevano che l'EROM era in fallimento, disastroso. Per cui quando si hanno delle relazioni politiche e delle relazioni di controllo degli uomini che passano attraverso delle strutture di potere come quella del Vaticano, non si investe più per fare profitti, visto che esatto, investire lo si fa per fare profitti, e se addirittura si riesce ad aumentare i consumatori, per cui a creare anche maggior benessere, si aumentano anche i profitti, ma questo è un discorso che il Vaticano non riesce a concepire, perché il monoteismo questo non lo concepisce, che si può fare profitti facendo benessere. Ricordiamo sempre che il Vaticano è legato a quel pazzo che dice dai a me i soldi e tu diventa povero, invece noi diciamo se tu sei ricco investi per creare benessere e anche aumentare i tuoi profitti, ma investi per creare benessere. Per cui a quel punto ci saranno tutta una serie di investimenti che andranno a catastrofe, proprio perché il Vaticano avrà bisogno di finanziare le sue imprese. Insomma, questo è un dato di fatto, Francesco.
Sì, no, ma poi la cosa molto più semplice è anche questa qua. Si fa tanto il discorso appunto che il Vaticano stabilirà di non investire in quelle aziende farmaceutiche che producono prodotti per la contraccezione, ma questo significa chiaramente che la contraccezione, sappiamo benissimo, è necessaria, perché a livello mondiale l'aumento della popolazione porta solo povertà,
ma non solo, ma anche per calibrare proprio le trasformazioni sociali.
Ecco, allora infatti noi vediamo ogni tanto le carnevalate del discorso antiglobalista e tacciono del fatto più grave, che gli errori della globalizzazione sono fatti dal Vaticano, che non impediscono lo sviluppo demografico. E io vorrei ricordare una frase di uno statista egiziano che diceva, Mubarak dice: 1,5 milioni di egiziani in più ogni anno rendono vana e disperata ogni nostra opera.
Infatti,
chiusi virgolette testuale. E pensate che Mubarak è un presidente di uno stato ufficialmente con maggioranza islamica. Eppure, questo agendo da statista, al di là che possa piacere o non piacere, agendo da statista dice, si rende conto, io lavoro per il mio popolo, eppure avendo dei principi di origine islamica, se voglio creare il benessere del mio popolo, devo fermare il costo demografico. Benissimo, basta pensare cosa è successo in India, quando il governo indiano ha tentato di fermare lo sviluppo demografico. Madre Teresa di Calcutta è subito intervenuta, e non solo lei, tutta la Chiesa Cattolica, per impedire questo. Ma che alternativa offrivano? Dicevano, va bene, esiste una condizione di povertà, l'aumento della popolazione porta povertà, se tu mi offri un'alternativa posso dire va bene, la tua alternativa è migliore della mia. Ma negare l'agire, che può anche non piacere, però un tentativo, che altri non ce ne sono, di cercare di fermare questo, cosa implica? Che non te ne frega niente, che la tua volontà è solo quella di creare povertà. E giustamente, ad esempio, Alberto Ronchè su Corriere della Sera va a criticare anche gli antiglobalisti, perché vanno a braccetto con chi? Con i preti,
esatto,
che alla fine vogliono soltanto, non gli frega niente, cioè fanno soltanto un cancan. Però il problema concreto della demografia, chi mai l'ha affrontato? Chi ha avuto il coraggio di dire i paesi del terzo mondo, in qualche maniera bisogna pure risollevarli?
Esatto.
Li facciamo fare ancora figli?
Anche perché se fosse un industriale ho bisogno di consumatori. E consumatori che non possono mangiare, non riesce a stare in piedi, non ha un soldo da spendere, io che cosa me ne faccio? Cioè, se io fossi un industriale, effettivamente mi occuperei di questo. Cioè, nel senso che io vendo chiodi, giusto? Se nessuno in quei paesi del terzo mondo ha la forza per battere i chiodi o per costruirsi una casa, io che me ne faccio i miei chiodi? Me li mangio. Sì. Ho bisogno di consumatori di chiodi, per cui più loro stanno bene e più io posso dar chiodi, per cui posso anche abbassare il mio profitto rispetto ai chiodi, però allargando la massa, la quantità, riesco a star bene costruendo benessere. Cioè, questa è la mentalità di un capitalista normale. Cioè,
sì, ma è anche una logica, nel senso che una valenza politica dice chiaramente: io devo creare il benessere di una comunità, di uno Stato, e devo affrontare i problemi adesso e non fra 1000 anni. Esatto. Non posso promettere alle persone un paradiso che non c'è,
esatto,
ma devo realizzare il meglio adesso. E per realizzare il meglio adesso o per tamponare le situazioni, qualsiasi soluzione che non crei sofferenza va applicata. Allora, ha senso avere milioni di bambini che muoiono di fame quando si potrebbe benissimo non farli nascere? Certo, può non piacere come soluzione, ma è una soluzione, è un tentativo. Cioè, visto che questo Dio creatore non viene ad aiutarci, noi dobbiamo pure arrangiarci
non
perché
ci manca la mano.
Cioè, nel senso che è inutile che non stiamo fuori a aspettare quel piattino, certo, la mattina che esca la mano che non arriva giù.
Anche questo, Francesco, da chiedersi: i no global sono di destra o di sinistra?
Esatto.
Cioè, in effetti i no global si scannano con i global e giocano tutti e due a rimpiattino,
sì,
ma la vita non aspetta chi gioca, esatto, a rimpiattino. Cioè, o si decidono a diventare cristiani o si decidono a diventare pagani politeisti,
sì,
non ci sono alternative, cristiani dico anche musulmani, cioè o diventano monoteisti per cui saccheggiano il sistema sociale e riconoscono che quella è la loro azione di saccheggio, oppure diventano pagani politeisti, non ci
sì,
sono.
Ma sai, la politica del volemus è bene, sì, è una politica la peggiore assoluta, perché a un certo punto bisogna stabilire chi ha la volontà, chi ha la capacità, ma soprattutto chi ha la volontà o chi vuole tentare di fare qualcosa,
esatto,
cioè nel senso che il fatto stesso che il movimento di anti-global accede tranquillamente quella presenza massiccia di cattolici, okay, che impediscono il discorso, ad esempio, sulla demografia, che è il problema più consistente, perché guardiamoci nella realtà: il problema non è il reddito del terzo mondo, il problema è il fatto che si creano nuovi poveri. Ora, o fermiamo la povertà in maniera radicale.
Poi, oltretutto, ricordatevi che la povertà va avanti a valanga, cioè fino a una distruzione di massa. Cioè, in Brasile, quando si è finita di tagliare la foresta, perché per parare il culo cosa fanno? Tagliano la foresta amazzonica. Quando hanno tagliato le foreste, perché devono mangiare, perché non hanno altra possibilità, gli effetti di quel taglio della foresta ci arriva anche da noi. Per cui, se non si ferma la povertà dei paesi del terzo mondo, cioè se non si costruisce sviluppo, quelli distruggono noi, cioè è inutile che gli altri pensiamo che non succeda niente. Col colonialismo si è distrutta l'Africa, distruggendo l'Africa, distruggendo l'Asia, distruggendo l'America Latina, stanno arrivando a migliaia come clandestini. Oltretutto c'è anche qualcuno che è talmente idiota che non sa neanche la ricchezza delle persone che stanno arrivando, per cui rischia addirittura di... Cioè, c'è una distruzione su una distruzione su una distruzione, perché esiste una mentalità di distruzione che si accavalla un'altra, che si accavalla un'altra, e questo è l'effetto del monoteismo. A quel punto cosa succederà? Succederà chiaramente un tracollo di quello che è la situazione sociale a livello mondiale, per cui dopo ci sarà un riassestamento e forse si potrà ripartire. Cioè, ma che non è uno scherzo, vabbè, noi saremmo morti, che ce ne frega, si arrangia quegli stronzi dei nostri figli che noi abbiamo fatto, vai coglioni.
Sì, ma questo purtroppo deriva sempre da un comportamento ben chiaro, cioè il monoteismo insegna sempre a non affrontare, a non vedere e a non scegliere, perché cioè, tu devi sempre rassegnarti, essere obbediente e soprattutto essere il più passivo possibile. Allora, di fronte a una situazione il monoteista non sa cosa fare, cioè nel senso che quando Mosè arriva nel Mar Rosso non sa neanche nuotare, non sa neanche costruirsi una barca, deve arrivare un Dio che gli apre uno squarcio, cioè al di là della panzana del racconto, però già questo è significativo. Nel momento in cui quel Mosè si trova nel deserto e non ha niente da mangiare, non è capace di avere l'agricoltura, non ha pensato neanche di portarsi le provviste, cioè deve arrivare un Dio che sì, che gli butta la manna, che gli fa la carità. Ma la carità può andare bene in una situazione temporanea, ma non di mantenimento continuo. Cioè, quando quel Mosè trova che il suo popolo si crea una sua divinità, non è mica capace di dimostrare che la sua divinità, il suo Dio, è il migliore, ha più capacità, li uccide. Cioè, non, dice, non si impianta neanche un tentativo teologico o logico o filosofico di dimostrazione della superiorità del suo Dio.
Ma se basta.
Esatto, cioè, trova questa soluzione. E noi, purtroppo, abituati da questa visione monoteistica, pensiamo sempre di affrontare la realtà in questa maniera: o che arrivi il Salvatore, e nessun Salvatore arriverà mai, o soltanto con la violenza. Di conseguenza, se noi vogliamo affrontare la realtà e la nostra esistenza, perché affrontare la realtà alla fine è affrontare la nostra esistenza, dobbiamo comprendere che le uniche energie che abbiamo sono quelle che noi abbiamo, e non abbiamo la provvidenza che ce le dà, non abbiamo qualcun altro. Non
cioè, chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, per il suo Dio non è più importante dei gigli o dei corvi. Al suo Dio non gliene frega assolutamente niente. Mm-hmm. Si arrangia e crepa. E se non vuole crepare, deve arare il campo. Naturalmente il monoteista, una volta che si è accorto che il suo Dio non gli provvede, cosa fa? Cerca di impossessarsi delle persone per farle funzionare per i suoi mezzi, cioè per i suoi bisogni. E questo è l'orrore del monoteismo. Cioè rende incapace le persone di provvedere per il proprio futuro, proprio perché ideologicamente questo viene imposto, dopodiché si impossessano delle persone e tentano di usare le persone per salvaguardare se stesse. Fa schifo, insomma.
Sì, l'alternativa non è prendere il posto di monoteisti e usare gli stessi metodi, gli stessi sistemi, cioè, esatto. Perché l'errore fondamentale è questo di percepire, di dire vabbè, questi metodi vanno bene, li usiamo noi. No, non possiamo usarli, perché essere pagani significa essere antitetici a questa visione del esatto. mondo, significa essere totalmente in antitesi a questa proposta.
Non se sei di sinistra o di destra, se sei o pagani politeisti o cristiani. Dopo cristiani può essere tante robe, insomma, pagani politeisti per il momento sono ciò che esprimono i pagani politeisti, va bene? Sì. Francesco, vediamo le telefonate.
Sì, magari perché siamo
049 700 700 049 700 838.
Io ricordo che domani sera c'è l'incontro a Marostica, l'appuntamento è in via Montello 66 sulla statale che da Marostica porta a Bassano, l'appuntamento è dalle 20:15 alle 20:45. L'argomento è chiedersi il perché delle cose, ed è un argomento che trovo interessante e che di conseguenza gli ascoltatori possono benissimo trovare anche la possibilità di fare delle domande in diretta. Ricordo il corso internet, che è basilare, perché è un sistema di comunicazione, di collegamento che è continuo e che permette appunto anche di avere la possibilità di avere informazione continua su internet e trovare i collegamenti. Ricordo che esistono moltissime mailing list a cui uno può.
Ehi, ciao Claudio.
Ciao. Ciao, ciao, ciao Marco.
Come butta?
Bene.
Ciao Francesco.
Ciao.
Uè, un attimo a avallare il discorso che ti ha fatto prima, te l'ha veramente beccata. Il discorso dell'imprenditore che le interessa che un sistema sociale si riprende se vuole allargare il suo mercato.
Eh sì.
Ti fai un piccolo esempio di un'azienda multinazionale gigante, non fai il nome, che fa sempre del settore delle scarpe, cioè scarpe da calcio. Negli anni 80, quando ancora era il blocco dell'est e quando ancora in Cina non era proprio facile andare a investire, IFEA 1 milione di per le scarpe all'anno vendeste.
Cavoli.
Adesso che teoricamente si libera il mercato dell'est, si liberalizza anche parecchio dell'Asia, gli vende solo che 250.000 paia.
Terribile.
Cosa è successo praticamente? Gli ha portato via tanti stabilimenti che gli aveva nell'Europa occidentale, dove chi era anche i salari, dove chi aveva anche salari che poteva acquistare queste scarpe, gli è andati a investire là, però tenendo sempre prezzi paghe talmente basse che vuole un anno di stipendio per torse solo un paio di scarpe che gli fa
così, esatto.
E il mercato gli ha perso, disintegrati praticamente. Sì, qua.
Ma questo succederà anche a qualcuno che è andato in Romania, lo stesso giochino,
ma l'è già successo.
Sì,
sì, dall'anno passato praticamente parla del mio settore,
sì 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 sì,
hai tornato in Rio praticamente per stesso discorso,
esatto.
Là, te praticamente non ti va con la previsione di te a crearti un altro mercato, perché se ti porta via da qua,
certo,
te a crearti in parte là, per minimo.
Esatto.
Iris, fa proprio un ragionamento da proprio miseri, Miguel Lucre sui...
Esatto, sui due le carte di, certo.
Sui paghe di dipendenti.
Esatto.
E pensa che sia ancora il mercato. Ma certo. se te licenzia, se te sarà qua, che te a casa 20 persone qua.
Esatto.
E te gli dà lavoro a 20 persone là, però qua paga che, come che ho detto prima, non te sei buono di vendere le tue scarpe, che cazzo sei tornato a fare? Cioè le durava 7-8 anni sto bel discorso di guadagnare, che adesso del colpo
si è crollato tutto,
ma una roba paurosa.
E questa è la mentalità cattolica, no?
Sì, proprio non vedo che pensare l'ortonas.
Esatto.
Viva di provvidenza.
Esatto.
Ho detto che Francesco?
Affidarsi alla provvidenza.
Si è affidato alla provvidenza, vedo.
Beh, questa.
Sì, un imprenditore che si affida alla provvidenza.
Ma te dirò, robe che torna in drio a domandare lavoro per là, anche per piccole partie.
Sì, sì.
Latte, quando che ti sei su da che parti, te lavora migliaia di paia.
Certo.
Adesso si torna qua a domandarsi se ti dà da fare i 300-400, cioè robe da proprio...
Sì, sì, per loro che erano abituati alla grande.
Sì, proprio perché il mercato c'è proprio disintegrato ultimamente, che neanche una roba così, insomma, se non c'entra un bel fico secco con la tua trasmissione.
No, ma la logica serve anche per capire...
Ma è la logica cristiana della salvezza individuale, capito?
Esatto.
Salvo il mio portafoglio, ma questa c'è di dire... I monoteisti pensano sempre di salvare se stessi fregandosi degli altri, ma non puoi farlo nella società.
Francesco sta dicendo che
non fai i conti che dentro una società, esatto, gli a comprare scarpe,
esatto,
fai, ma gli a comprarne degli,
esatto,
altri.
Esatto, e questo vale per tutto il circuito, no? Perché scarpe, lacci, pantaloni, vestiti, mangiare, tutto il resto, capito?
Sì.
Va bene, dai. Marco, come va la vitaccia?
Sono qua
a lavorare. Poraccio.
Sì?
A me va solito, sono a casa, per cui lavoro dietro i dibattiti, dietro internet, sta roba qua, e dopo quando troverò lavoro andrò a lavorare.
Sfaticaten.
Sì, si chiama sfaticato.
Va bene,
Marco.
Ciao Francesco.
E auguri,
Anche a te, grazie.
Ciao.
E in effetti Marco ha centrato effettivamente il nocciolo centrale di quello che è la situazione.
Sì, ma d'altronde ogni monoteista pensa solo a salvare se stesso, cioè è questo di salvezza.
Buonasera.
Claudio, volevo dirvi una cosa, no, io così un'osservazione più che altro. Allora, vabbè, la gente, il comportamento delle persone, eccetera, va in chiesa, eccetera, però non vi sembra che fondamentalmente nel proprio intimo la gente sia rimasta ancora di indole pagana? Perché guarda un po' il carnevale, no? Che ha un'origine pagana, cosa è successo? Cioè, e questo è solo una manifestazione, cioè la gente va, sì, ma è anche un modo di, diciamo, un'abitudine, non lo so, di trovarsi, un modo di socializzare, se vogliamo. Però dentro di sé la gente ha mantenuto il suo contatto con la natura, la voglia,
cioè,
di vivere.
Tu vuol dirmi che nonostante il monoteismo la gente sono persone.
Esatto,
capito?
Esatto.
Ma sì, d'accordo, questo. Cioè,
sono tante manifestazioni esteriori, sai, di questo.
Sì, sì, sì.
Però perché io vedo che fondamentalmente nell'intimo, per l'anesimo, io lo vedo rapportarsi alla natura, rapportarsi,
sì,
a se stesso, rapportarsi a un essere a se stesso. Questo, cioè mi sembra che fondamentalmente la gente è rimasta pagana.
Sì, il problema è questo, no?
Poi una seconda cosa, Claudio.
Sì, certo.
Quella storia lì delle ceneri che c'è stata ieri, spiegami da dove ha origine e cosa significa quella roba.
Quella delle ceneri? Beh, quello che so io è un'auto-umiliazione dei cristiani che fanno per aver goduto durante il carnevale, da quello che so io, però non so se sia precisa questa. C'è un'auto-umiliazione perché se la sono goduta. Ah. Questo è, però non so esattamente da dove.
Ma il carnevale non è di origine pagana.
Adesso non so la storia effettivamente del carnevale. Comunque sicuramente a Roma c'erano decine di carnevali, non uno. Sì, specialmente in inverno c'erano i Saturnali e c'erano altri.
Sì, ho letto sui Saturnali, esatto.
Ma guarda che durante i Saturnali c'era un giorno in cui il padrone serviva a tavola gli schiavi di casa, cioè si invertivano i ruoli, cioè avevano anche dei significati ben precisi, cioè per ricordare anche i ruoli sociali delle persone, non solo il piacere, la goduria, eccetera.
Sì. Poi guarda, del mondo contadino agricolo, questi contadini che ancora oggi non fanno riferimento al calare della luna, eccetera, non è sempre un mondo pagano qua.
No. Cioè c'era anticamente anche questo, capisci? Però fa parte un po' di come gli uomini affrontano la vita. Capisci? Cioè, ti dico per radio due parole.
Grazie.
Ciao.
Il problema fra, scusate un attimo le telefonate, le prendo fra due minuti. Il problema fra essere pagani e non essere pagani, certo che l'uomo è l'uomo, anche se i cristiani volevano bloccargli la sessualità, l'uomo aveva la sessualità, il piacere della vita e il voler stare un po' meglio, aver meno ore di lavoro e di schiavitù. Certo, tutto questo è nell'uomo, nell'uomo c'è la vita. È chiaro che noi pensiamo alla vita come il paganesimo, perché il paganesimo è l'espressione della vita in se stessa, però noi parliamo anche a livello religioso. Dopo che l'uomo è importante,
sì, poi che siano sopravvissute delle parvenze o delle manifestazioni pagane, questo è scontato. Il problema è che sono date di ogni significato e vengono utilizzate solo sulla parte esteriore, perché ben poche le persone sono capaci di andare a prendere la profondità delle cose. Ma il monoteismo insegna sempre a non chiedersi il perché delle cose.
Esatto. Cioè,
questo è fondamentale.
Ciao Graziano.
Ascolta, avevo sentito tempo fa un ragionamento interessante che avevi fatto, cioè che Madame Blavatsky sarebbe stata, come dire, presa da questi spiriti
guida, neri, sì.
Sì, che l'avrebbero un po'...
Non erano proprio neri, erano sì, una via e mezzo comunque.
Sì, e anche tu stesso avevi, sì, detto che eri stato, come dire...
Torlupinato, sì.
Sì, sì, avevo tentato di, come, sì, darti un diploma di...
Sì, di maestro esoterico, di teosofico, sì.
Io vorrei chiederti, come può uno stregone,
sì,
qual è il segreto, per distinguere spiriti buoni che aiutano l'umanità... Da spiriti neri,
non esistono spiriti buoni che aiutano l'umanità, esistono soltanto esseri che aiutano se stessi, con i quali si può camminare assieme.
Il termine umanità è un termine,
capisci? Cioè, non esistono, cioè, nessuno ti dà qualcosa di gratis, però è chiaro che la pianta ti dà i frutti perché tu gli fai qualcosa, cioè gli dai il concime, la curi, magari i suoi semi li porti in giro per cui nascono altre piante. Nessuno ti dà niente perché tu sei bello. Cioè, nessuno ci dà qualcosa, c'è sempre questo rapporto non solo utilitaristico ma anche di simpatia che c'è con le persone, cioè il rapporto di amicizia con cui si fanno dei tratti di strada assieme. Per quanto riguarda quei spiriti neri della Blavatsky, che sono neri o non sono neri, cioè sono una via di mezzo, sembra quasi si siano messi d'accordo, e la Blavatsky stava morendo e loro gli hanno proposto un patto e lei ha accettato il patto, tutto sommato è andato anche bene perché abbiamo quella dottrina segreta, sì, non è niente di eccezionale, per me poteva anche non scriverla, però insomma è stato un contributo importante.
Più che altro, sì, il problema è capire se ciò che comunicano questi spiriti, ad esempio con la dottrina segreta, sia effettivamente reale oppure non lo sia.
No, tre quarti è da fuori di testa, fa parte della fantasia della Blavatsky. Ma loro non hanno detto tu devi scrivere queste cose, loro hanno detto a Blavatsky devi scrivere, non gli hanno detto cosa doveva scrivere. Tutto quello che ce l'ha è tutto il patrimonio della trasformazione mentale, etica, morale da Blavatsky, per cui molte cose sono accettabili, altre da rifiutare in toto, dal mio punto di vista naturalmente.
Sì.
Però è importante quel patto che lei ha fatto,
certo, ma soltanto allora uno stregone dotato di percezione alterata può verificare, no, l'effettiva bontà,
no,
di ciò che viene,
è una persona dotata di intento, cioè io voglio andare a Roma, vado, scendo in strada e mi dirigo verso Roma. Allora, siccome io voglio andare a Roma, chi incontro per strada può darmi delle indicazioni, può aiutarmi oppure può tentare di ostacolarmi, ma io vado a Roma. Allora, se io continuo il mio cammino per arrivare a Roma e trovo degli ostacoli, ma trovo anche delle facilitazioni, cioè è l'intento che mi salva, non il capire. Io non potrò mai capire gli inganni, specialmente quando non appartengono agli uomini.
È solo l'intento ci salva,
esatto,
è la chiave di tutto.
Esatto.
Ascolta, ti ringrazio, ti chiedo un'ultima cosa e poi ti ascolto per radio. È vero che gli stregoni a un certo punto si restringe il corpo eterico e diventa forma di lapide? Ti ascolto per radio.
Ok, ciao.
Ciao.
No, questa qua è una battuta di Castaneda, fa parte delle sue visioni, ma le visioni sono sempre una cosa molto personale di una realtà che viene percepita. Quel discorso a forma di lapide è una sua impressione che ha avuto in percezione alterata. Non si può parlare delle visioni di percezione alterata perché sono soggettive, per cui fate voi, quello che voi vedete appartiene a voi. chiudo qui la trasmissione, non prendo più telefonate. Sì, vai Francesco.
Va bene, che beh, io vi do appuntamento domani sera, ci vediamo appunto a Malostica, via Montero 66, dalle ore 20:15 alle 20:45 per l'incontro chiamare le cose con loro, chiedersi il perché delle cose.
Chiedersi il perché delle cose. Sì, perché ormai stiamo un po' inverigolando. E niente, ricordo che la trasmissione di questa sera parlerò sia di quello che noi facciamo a Malostica, cioè il crogiolo dello stragone, l'insieme dei percorsi, sia metterò su un quarto d'ora, 20 minuti di uno dei dibattiti. Penso che sia l'ultimo dibattito dell'agguato, ma comunque
e comunque ricordate che su internet poi trovate sempre tutte le informazioni che vi servono, cioè trovate ormai dappertutto e di conseguenza.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione Magia Stragoneria Paganesimo e vi diamo appuntamento per questa sera. Ciao ragazzi.